Buongiorno a tutti. All'inizio della Settimana Santa, la settimana più importante dell'anno per noi cristiani, ho pensato di chiedere a una persona consacrata di aiutarci a vivere questi giorni con un pochino più di consapevolezza. Con noi, Fra Roberto Fusco, della Fraternità Francescana di Betania, che è presente all'eremo di Santa Caterina del Sasso da 2 anni, una piccola comunità formata da 2 fratelli e 2 sorelle. Buongiorno, Fra Roberto.
Pace bene, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao Annalisa, buongiorno anche a te.
Grazie. Allora, il vostro è un istituto di vita consacrata di diritto diocesano, composto da religiosi e religiose, che è stato riconosciuto nel 1998. E io ho letto, nel vostro sito una cosa che mi è piaciuta molto. Le nostre fraternità sono chiamate ad essere delle oasi spirituali, dove gli uomini e le donne di oggi possano ritrovare un sincero rapporto con Dio e di conseguenza anche con i fratelli. Ecco. Oggi cerchiamo di ricrearla qui attraverso le onde della radio, questa oasi spirituale. Allora, ti chiedo dunque, il tema che vorrei trattare oggi, anzi, che vorrei che tu trattassi oggi, è quello del perdono. Allora, la Chiesa ci chiede di confessarci almeno una volta all'anno, però facciamo tutti una gran fatica a farlo, perché se ci pensiamo, non abbiamo ammazzato, non abbiamo rubato, non abbiamo tradito moglie o marito, quindi non abbiamo niente da farci perdonare, o no?
O no, brava,
O no?
proprio o no. Cioè, vedi, quello che su cui dobbiamo riflettere, Agnese, è proprio questo. Cioè, credo che di fondo molti di noi hanno perso l'idea proprio, anzi più che l'idea, proprio il senso del peccato. Cioè, a questo punto forse è utile introdurre questa distinzione. Cioè, noi non sappiamo più la differenza fra senso di colpa e senso del peccato, che sono due cose molto diverse. Cioè, spesso noi abbiamo tanti sensi di colpa che possono avere, diciamo, una origine di natura, per esempio, anche psicologica, no? Cioè, io, per esempio, posso aver, non so, posso sentirmi in colpa per aver commesso qualcosa che secondo me era male verso qualcuno, ma probabilmente forse poi andando a scavare ci si accorge che forse proprio non era così male. Immagina, ecco, per esempio, se io posso aver, non so, schiaffeggiato un mio amichetto alle scuole elementari, sì, va bene, sicuramente è qualcosa che non si fa, ma evidentemente è una valenza morale molto diversa, no? E rispetto a quello che, cioè, allo stesso atto potrei
Ti
fare.
faccio un altro esempio che
Sì.
credo sia per noi adulti molto più frequente. Tutti abbiamo sbagliato qualcosa con i nostri figli e ce ne facciamo una colpa.
Sì, ecco, brava, ecco, perfetto. Questo è proprio una perfetta immagine, nel senso che chi è il genitore perfetto che può dire di non sbagliare mai o di avere sempre la risposta giusta o di fare sempre le scelte giuste? Chiaramente questi sono dei sensi di colpa che ci accompagnano e va bene. Però ecco, il senso del peccato è un'altra cosa, è qualcosa di profondamente diverso e potremmo dire proprio la consapevolezza di esserci allontanati da Dio. Vedi, alla fine, al di là, ecco, del sentire o meno, ecco, il senso del peccato, quello che è fondamentale è proprio rendersi conto che uno degli effetti più vistosi del peccato è proprio quello di isolarci, di farci sentire la solitudine, di farci sentire lontani da Dio. Dio non è mai lontano da noi, siamo noi che a volte ci allontaniamo da Lui, no? E quindi, ecco, in questo senso, avendo perso spesso il senso del peccato, è chiaro che poi quando ci troviamo di fronte al doverlo esplicitare, a doverlo dire a qualcuno, è chiaro che facciamo difficoltà. E allora effettivamente diciamo, come dici tu, no? Cioè, sì, vabbè, ma alla fine cosa ho fatto di male? Eh sì, non hai fatto, magari hai fatto poco di male, però magari non hai fatto neanche niente di bene, insomma, ecco,
Sì,
potuto fare molto di più.
i famosi peccati di omissione per cui,
Brava,
che ci
sì,
sono
brava.
dentro nel confiteor,
Brava,
all'inizio della messa, non è vero? Ecco.
eh sì, ma sui quali di solito non riflettiamo mai abbastanza, no? Cioè, sì, noi di solito, vabbè, già non fare qualcosa di male, beh, sì, certo, è già un risultato, però noi poi abbiamo sempre l'abitudine di paragonarci a chi sta peggio, no? E allora sì,
Certo.
se va bene, non ho mai ammazzato, non ho mai, però forse qualche volta dovremmo anche paragonarci di confrontarci con chi sta meglio, no? Cioè, se noi per esempio prendiamo come riferimento i santi, beh, insomma, lì forse qualcosa forse si vede un po' di più, no? Oppure noi di solito siamo, per esempio, abituati a confrontarci con i 10 comandamenti, no? Che sono fondamentali, ma accanto a quelli forse dovremmo anche confrontarci, per esempio, con il Vangelo delle Beatitudini, no? Dove Gesù ci chiede di essere miti. Ci chiede di essere misericordiosi, ci chiede di essere puri di cuore. E allora, di fronte a queste parole, come ci sentiamo? È vero, le beatitudini sono un punto di arrivo, non un punto di partenza, cioè non si nasce misericordiosi, non si nasce automaticamente puri di cuore, mitici si diventa. Ecco, però potremmo, per esempio, valutare questo, ecco, in questo cammino, in questo percorso, no? Cosa sto facendo? Cioè, dove sono? Sono ancora all'inizio, sono partito, forse sto ancora aspettando che qualcuno mi dia il via. Ecco, questo potrebbe essere già un buon modo per valutare in maniera più realistica, ecco, dove stiamo rispetto nel nostro rapporto con Dio.
Certo, d'altra parte, allora tu hai detto sensi di colpa che hanno un'origine psicologica che sono ben diversi dal senso del peccato, però questi sensi di colpa tante volte ci portano viceversa, è l'opposto della posizione che dicevo prima, no? No, in fondo non ho fatto niente di male, quindi. Dall'altra parte c'è, ho fatto questa cosa che mi pesa ancora dopo 30 anni. Non, è impossibile che qualcuno mi possa perdonare perché io non riesco a perdonarmi.
Ecco, tu qui tocchi un altro aspetto veramente molto realistico. Sai quante volte parlando con le persone, le persone ti dicono questo: guarda, io sono anche disposto a credere che Dio mi perdoni, ma io non riesco a perdonarmi e questa cosa non me la perdonerò mai. Vedi, c'è in questo discorso forse una, come dire, una, un errore di fondo, no? Cioè quello di pensare che, ecco, noi siamo perfetti, oppure avevamo l'idea di essere perfetti, e che quindi certe cose a noi non dovevano succedere, oppure noi non dovevamo fare certe cose. Ma vedi, solitamente dietro questo discorso c'è sempre una, come dire, una un mancato senso della realtà o del realismo, cioè noi siamo tutti poveri peccatori, ecco. Se c'è qualcosa che ci accomuna veramente, che ci rende veramente tutti fratelli del peccato, ecco, proprio assolutamente quello. E quindi quando trovi una persona che dice: ma io non dovevo fare questo, ma evidentemente non sai realmente chi sei e cosa puoi fare. Guarda, io dico sempre: se noi non abbiamo commesso certi peccati, non è perché siamo più bravi, forse solo perché probabilmente non abbiamo ancora avuto l'occasione. Ecco, forse se si creassero le condizioni.
Certo.
Io non so, sai, non so cosa potrei fare, insomma, ecco, io dico sempre di essere povero, ma io non ho mai avuto mazzette da 200.000 euro davanti a me, probabilmente se le avessi, non so, forse allungherei un po' la mano e una mazzetta farei sciolare.
Perlomeno ti verrebbe il pensiero
Eh sì,
cattivo,
appunto, se
ecco.
non altro il pensiero mi verrebbe, insomma, no? Oppure quando dico: ma io sono casto, sì, però a me non, nessuna fotomodella mi ha mai invitato ad andare a cena, probabilmente, sai, non so cosa succederebbe. Ecco, per cui probabilmente, ecco, non abbiamo avuto l'occasione, e chi ha avuto l'occasione poi cade, beh, forse quella sicuramente da un punto di vista pedagogico è un'occasione per prendere contatto con la propria creatura, con la propria anche, con i propri limiti, con la propria incapacità, a volte anche di dire di no a certe sollecitazioni, a certe tentazioni.
Ecco, questo del realismo è un punto di partenza che mi piace molto. Ci lasciamo per un attimo, per una pausa musicale, riprendiamo subito dopo la nostra chiacchierata. Eccoci ancora in trasmissione, siamo insieme a frate Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania dell'Eremo di Santa Caterina del Sasso e stiamo parlando di un tema un po' difficile che però ci può aiutare secondo me a vivere meglio questi giorni della Settimana Santa, cioè il tema del peccato e del perdono. Mi introduco un altro punto, un brano che mi ha sempre colpito nel racconto della passione di Gesù è quando lui prima di morire sulla croce dice Padre perdona loro, no? Rivolto a chi lo stava ammazzando e poi la parola che dice al ladrone oggi sarai con me in paradiso, che è una parola impossibile all'uomo, cioè il perdono di un male che si è fatto perché il nostro istinto dice no, tu hai fatto male e io ti ripago col male, occhio per occhio e dente per dente. Allora, aiutaci fra Roberto a capire cosa vuol dire perdonare.
Sì, ecco, hai fatto bene a citare questo passaggio, perché credo che ci dia una luce proprio nuova e che forse è proprio la luce che ci serve, perché noi facciamo sempre tantissima fatica a capire questo, cioè il perdono che Dio ci dona, che Dio ci dà, è qualcosa di assolutamente gratuito e se vuoi il perdono che Gesù dà al ladro È l'esempio più emblematico di questa realtà, cioè noi nasciamo solitamente e sin da piccoli ci inculcano nella testa l'idea del merito, cioè tu devi essere, del merito di solito anche del paragone, no? Cioè tu devi essere più bravo degli altri, devi fare meglio degli altri, no? Quindi sembra che tutto nella vita bisogna meritarlo, cioè se tu vuoi valere qualcosa te lo devi meritare. Ora, se questo in molte realtà, diciamo, della nostra vita è valido, però ecco, un po' il rischio è quello di valutare tutto in questo senso, quindi anche il perdono di Dio. Ora, il perdono di Dio, cioè Dio ci perdona non perché siamo bravi o non forse nemmeno perché siamo pentiti, Dio ci perdona perché è Lui che è buono. Tu prova a pensare, c'è nel Vangelo di Luca questa parabola che noi leggiamo spesso, ma che in realtà è veramente molto molto forte, anche perché Gesù volutamente, come dire, usa determinati termini, che è la parabola del fariseo, del pubblicano, che vanno a pregare nel tempio, no? E il pubblicano, ricordi, il fariseo dice: Signore, ti ringrazio perché io faccio tutte queste cose belle, non sono come quel peccatore che è in fondo alla chiesa, il pubblicano, eccetera, eccetera. Mentre il pubblicano fa una preghiera che è veramente molto provocatoria, perché il pubblicano dice: Oddio, abbi pietà di me che sono un peccatore. Ma quella espressione nell'originale greco è molto più pregnante, perché se noi dovessimo tradurlo alla lettera sarebbe questo, cioè il pubblicano dice: Signore, abbi pietà di me che so di essere peccatore e che io continuerò ad essere peccatore. Cioè non è che uscito dal tempio io non peccherò più. Io so che tanto ci ritornerò ancora, ma ti chiedo perdono. Allora, la grandezza del perdono di Dio è che Dio sa già che tanto quello siamo peccatori, non, cioè possiamo migliorare, possiamo sicuramente crescere anche nella consapevolezza del peccato per evitarlo, ma tanto siamo quello. E Dio, nonostante questo, continua a perdonarci. Quindi è qualcosa di talmente gratuito che noi facciamo fatica a comprendere tutto questo. E il ladro è proprio questo, è proprio l'espressione più emblematica di questo. Perché sai, in fondo, riconoscere che Gesù è il Signore quando moltiplica i pani, o quando risuscita i morti, quando cammina sul lago, questo tutto sommato non era difficile crederlo, no? Ma credere che uno che sta morendo con te, uno che non ha niente, assolutamente niente della gloria o del miracolistico, del miracoloso, ti sta morendo accanto e tu fai un atto di fede per dire: Questo è Gesù, è il Signore. E beh, insomma, questo è veramente un grande atto da parte del ladro. E quindi Gesù riconosce questo atto di fede, per questo gli dice: Oggi sarai con me in paradiso. Che merito ha avuto il ladro? Forse nessuno, non ha avuto neanche il tempo di convertirsi, non ha avuto il tempo. Ma quel ladro ha creduto nella misericordia di Dio, cioè ha creduto che, ecco, in quell'uomo crocifisso accanto a lui c'era, ecco, la misericordia, c'era la bontà, c'era il perdono di Dio. E per noi è difficile questa conversione. Ecco, ci viene chiesta proprio una conversione in questo senso, dal fatto che, dall'idea che noi dobbiamo meritare il perdono di Dio, altrimenti Dio non ci perdona oppure non ci vuol bene.
Infatti, questa parola, no, che ricorre tantissimo, nella catechesi, nelle prediche, negli Angelus del Papa, la misericordia, no? Tant'è vero che ha indetto il Giubileo della Misericordia, che tante volte si scontra proprio con questo nostro pensiero, con questa nostra formazione mentale. E vabbè, allora grazie, allora va bene tutto, non c'è più né bene né male, qualsiasi cosa si faccia, tanto Dio è misericordioso. Ecco, puoi
Sì,
chiarire un po' questo.
l'idea è proprio questa, cioè noi, allora se noi ci comportassimo bene, perché così Dio è buono e benevolo con noi, sarebbe qualcosa di veramente molto squallido, no? Perché ridurremmo il nostro rapporto con Dio a un semplice rapporto commerciale, no? Io ti pago con la mia bontà e tu mi dai come prodotto la salvezza, la benevolenza, la tua misericordia. E invece, siccome l'amore in tutte le sue forme, in tutte le sue espressioni, è qualcosa di sempre di profondamente gratuito, altrimenti non sarebbe amore. Ecco il segreto, cioè noi ci comportiamo bene, diciamo così, cioè cerchiamo di evitare il peccato, cerchiamo di vivere nel bene sempre di più, proprio per rispondere a questa misericordia che intanto noi riceviamo, no? E, per tornare alle beatitudini, no? Quando per esempio Gesù dice beati i misericordiosi perché riceveranno misericordia, ma non è che i misericordiosi ricevono come pagamento, non so se mi spiego, la misericordia di Dio perché sono stati misericordiosi. Loro sono misericordiosi perché hanno già ricevuto misericordia. Allora, perché essere buoni? Perché vivere il Vangelo? Perché evitare il peccato? Proprio perché noi quella misericordia l'abbiamo già avuta. Quando tu ami veramente una persona, fai quello che sai che quella persona piace e cerchi di evitare ciò che a quella persona non fa piacere. Ecco, la stessa cosa vale nel nostro rapporto con Dio. Noi quella misericordia l'abbiamo già ricevuta e proprio per questo cerchiamo di non solo far bene, ma anche meglio, molto meglio. Ecco, cerchiamo di vivere la nostra vita vivendo quella santità che per esempio abbiamo già ricevuto nel battesimo e che poi cerchiamo di tradurre nella nostra quotidianità, ma proprio perché abbiamo già ricevuto benevolenza e misericordia da parte di Dio.
E forse è proprio questa consapevolezza che ci manca, nel senso che partendo proprio dalle cose più concrete, quotidiane e banali, il fatto stesso che uno si sveglia la mattina, che abbia davanti del tempo, è un regalo, come il fatto che ci sia il sole, che ci sono i fiori in questo periodo meravigliosi. Oppure che tu non hai problemi, cioè hai da mangiare per la colazione, per il pranzo, per la cena, magari anche per la merenda, no? Ecco, tutte cose di cui non ci rendiamo conto e poi andando più in profondità, forse non ci rendiamo conto che la vita e quindi tutto quello che noi abbiamo, non ce lo siamo dati noi, non ce lo siamo conquistati noi, ma ci è stato dato. Nessuno di noi ha chiesto di venire al mondo.
Punto. Sì, noi partiamo da un amore che abbiamo già ricevuto, come dice San Giovanni, non siamo stati noi ad amare Dio, ma lui che ci ha amati per primo. Ma vedi, poi nel Vangelo di Luca c'è una frase che, guarda, quando mi capita di leggere, dico veramente questa è proprio sconvolgente. Gesù dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro che è nei cieli, e poi aggiunge: perché Dio fa sorgere il suo sole sui grati e sugli ingrati, no? Cioè per dire, Dio è buono con tutti, a prescindere dal fatto che poi uno se ne renda conto oppure no, cioè a prescindere dal fatto che uno poi lo capisca oppure no. Probabilmente se Dio aspettasse di essere buono e misericordioso con noi solo quando noi ce ne rendiamo conto, probabilmente insomma cioè, insomma,
Messi male.
ne avremmo proprio molto poca di misericordia. Ma Dio è così. Dio fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui grati e sugli ingrati. Cioè, per dire, Dio veramente ama tutti gratuitamente, senza aspettare che gli altri se ne accorgano, che noi ce ne accorgiamo oppure gli diciamo grazie oppure no. E del resto, se tu ci pensi, quando Gesù dice perdona loro perché non sanno quello che fanno, cosa è successo? Non è che poi chi era sotto la croce si è inginocchiato, ha chiesto perdono, hanno continuato a prenderlo in giro. Hanno continuato a fare il loro lavoro, e c'erano i giudei che hanno continuato a bestemmiare dicendo: beh, allora se sei veramente quello che dici di essere, scendi dalla croce. Cioè, ecco, ma Dio manifesta il suo perdono e la sua misericordia esattamente così, cioè non calcolando quella che può essere l'eventuale risposta o meno di ciascuno di noi.
Senti, seconda pausa musicale e poi l'ultima parte della nostra intervista con un'altra domanda sempre sulla Settimana Santa. Ci risentiamo tra pochissimo.
Oh,
Siamo tornati a parlare con frate Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania, dell'eremo di Santa Caterina del Sasso. Stiamo parlando di perdono e di misericordia. Ci puoi dare un pensiero di fondo, un fil rouge che ci possa accompagnare in questi giorni della Settimana Santa e magari anche qualche accorgimento pratico, perché voi senz'altro vivrete più intensamente che non noi che siamo indaffarati in 300.000 cose questi momenti della Settimana Santa, però anche per voi c'è la distrazione, anche per voi c'è insomma, tutti siamo uomini uguali, no? Dicevamo prima, siamo tutti peccatori. Ecco, un aiuto in questo, magari basandovi sulla vostra esperienza.
Sì, guarda, una cosa che è un esercizio che a me piace molto fare, lo chiamo esercizio perché insomma poi alla fine è una cosa molto pratica, no? Che però personalmente mi aiuta molto, ma credo che poi possa aiutare anche chi ci ascolta, è questo. In questa Settimana Santa, ecco, la liturgia ci propone i Vangeli che appunto riguardano un po' i giorni prima del mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù. E poi venerdì leggeremo anche la lettura del passo, no? Cioè del racconto delle ultime ore della vita di Gesù. Bene, in quella lettura, in quel racconto, ci sono tanti personaggi che ruotano intorno a Gesù, no? Tante persone che in bene o in male hanno interagito con Gesù e hanno dato il loro contributo in qualche modo agli eventi perché andassero in una certa maniera. Quindi ci sono gli apostoli, c'è Pietro che per esempio dice a Gesù solo qualche ora prima guarda, dovessi morire per te non ti abbandonerò mai, e poi Gesù lo guarda e dice ma guarda, tu fra nemmeno tre ore direi addirittura che nemmeno mi conosci. Oppure c'è Giuda, oppure c'è Pilato, c'è Erode, ci sono quelli che hanno espresso in qualche modo, in modo pietà nei confronti di Gesù. Cioè, ecco, c'è tutta una serie di personaggi che in qualche modo interagisce con Gesù e reagisce in una certa maniera al mistero della passione. Credo che un ottimo esercizio per ciascuno di noi possa essere questo. Io chi sono? Ecco, se dovessi pensare, no, a uno dei personaggi che gira intorno a Gesù in quelle ore, io in chi mi identifico? No? Forse in Pietro, quello che dice sì Gesù, io sono con te fino alla fine, poi insomma poi preso dalla paura dice no, non lo conosco nemmeno. Oppure forse le donne di Gerusalemme che vanno a piangere mentre Gesù passa, no? Manifestandogli pietà. Oppure che ne so, Giuseppe di Arimatea o Nicodemo, che sono quelli che, incuranti della loro posizione, perché queste facevano parte del Sinedrio, quindi erano persone in vista, ecco, ma senza lasciarsi condizionare da nessuno, vanno da Pilato e chiedono il corpo di Gesù per dargli gli ultimi onori, diciamo così. Ecco, io chi sono? Credo che questo ci possa aiutare moltissimo a renderci conto di una cosa fondamentale, cioè che la passione di Gesù non è una storia passata, non è una commemorazione di un evento che è avvenuto 2000 anni fa, sì, storicamente è avvenuto 2000 anni fa, ma in qualche modo questa passione continua ancora, no? Ed è una passione, è un evento che dice il grande amore, l'infinito amore che Gesù ha avuto per ciascuno di noi. E di fronte a questo amore non si può rimanere indifferenti, bisogna prendere una posizione, bisogna scegliere. Io da che parte sto? Che cosa voglio fare di questo amore che Gesù continua a dirmi, continua a darmi? Da che parte voglio stare? Voglio stare da parte di chi rischia, di chi lo accoglie anche incurante, ecco, di quello che possono essere il pensiero degli altri, l'idea degli altri, oppure ho paura, oppure mi tiro indietro, oppure sì, magari anch'io dico tante cose, però poi al momento della pratica poi anch'io sparisco e mi dileguo. Anch'io faccio come gli apostoli che nel giro di pochissimo tempo spariscono, di pochi minuti spariscono, lasciando Gesù solo. Chi sono io? Ecco, qual è il personaggio in cui mi rispecchio maggiormente? Credo che questo possa aiutarci proprio a capire concretamente quanto Gesù ci ami realmente. Ecco, e io che ruolo prendo, no, in questa vicenda?
Guarda che è veramente un consiglio eccezionale. Io non ci avevo mai pensato. Cioè, questa domanda in effetti si cresce andando, ponendosi domande, no? Ma io da che parte sto nei confronti di Gesù? Perché una risposta la devi dare, non puoi far finta che non esista.
Sì.
E questo è. Grazie, a nome proprio di tutti, anche gli ascoltatori, ti ringrazio proprio tanto. Io
Anche perché
vorrei, sì, no,
anche
continua pure, abbiamo,
perché
tranquillamente abbiamo tempo.
sì, c'è un aspetto poi nel Vangelo che se tu ci pensi è un fatto che fa riflettere, cioè intorno a Gesù, in tutta la vicenda, almeno così come ce la raccontano gli evangelisti, ci sono solo o amici o nemici. Cioè gli indifferenti, cioè quelli che hanno guardato Gesù ma magari tenendosi lontano, no? Non fanno storia nel Vangelo. Nel Vangelo fanno storia solo o quelli che hanno, come dire, che hanno accolto Gesù, che gli sono stati amici, che sono stati con lui, o quelli che l'hanno ostacolato. Non ci sono altre figure. Quindi bisogna proprio decidere da che parte stare, insomma. Ecco, di fronte a Gesù non si può restare indifferenti. In fondo, in ogni personaggio che gira intorno a Gesù proprio nelle ultime ore della sua vita, possiamo guardare, possiamo trovare, ecco, qualcosa di noi stessi. Forse in ciascuno di noi c'è un po', come dire, il grande entusiasmo di Pietro, che però è un entusiasmo un po', come dire, un po', senza cervello, diciamo così, nel senso che poi, all'atto pratico sparisce. Oppure possiamo trovare, l'incapacità di Pilato di capire realmente con chi ha a che fare, con chi sta parlando realmente. Oppure possiamo, ecco, manifestare quella pietà, quell'amore a Gesù, che hanno manifestato altre persone come San Giovanni e la Madonna che sono state sotto la sua croce. Ecco, dobbiamo scegliere, dobbiamo in qualche modo identificare un personaggio che può dire, ecco, qual è il nostro rapporto con Gesù, che tipo di rapporto noi abbiamo con Gesù. Questo può essere un esercizio molto, molto pratico e molto concreto.
Io ti ringrazio veramente perché ci hai dato un consiglio concreto, un aiuto, un sostegno, una mano, diciamo, ci hai teso per vivere meglio questi giorni. E gli ultimi 2 minuti vorrei che tu dicessi come voi fate accoglienza, cioè che possibilità ci sono quando non ci saranno più tutte queste restrizioni del Covid all'eremo di Santa Caterina. Se si può venire, cosa proponete? Come si può passare insieme del tempo fruttuoso spiritualmente?
Allora, l'eremo sicuramente è un luogo di grande spiritualità, è un luogo che vive da secoli, no? Nel silenzio del Lago Maggiore. Quindi sicuramente è un modo per poter approfittare di questo clima, di questo ambiente, è per esempio quello di partecipare ai nostri momenti di preghiera che sono aperti durante la giornata. Poi noi abbiamo sul nostro sito della fraternità ffbetania.net tutti gli orari di preghiera, quindi se chi vuole può vederli lì, insomma. E quindi ecco, già questo è un modo per vivere con noi a momenti di preghiera. Noi poi abbiamo qui alcune piccole stanzette che permettono anche la possibilità di un'ospitalità che noi riserviamo soprattutto, innanzitutto, per esempio, ai sacerdoti, ma anche a persone che vengono con noi proprio per vivere con momenti di fraternità e momenti di silenzio, proprio all'ascolto del Signore Gesù. Ecco, un po' come tutte le nostre case, questa è Betania. No? Cioè un luogo dove ci si incontra con i fratelli, ma soprattutto un luogo nel quale è possibile incontrare il Signore che ci aspetta per dirci quanto ci vuol bene.
Ecco, con questa chiusura perfetta, il Signore ci aspetta e ci vuole bene, anche all'eremo di Santa Caterina del Sasso, quando si potrà.
Sì.
Abbiamo parlato con Fra Roberto Fusco della Fraternità Francescana di Betania, dell'eremo di Santa Caterina del Sasso. Io ringrazio tantissimo Ti ringrazio tantissimo e ringrazio anche la tua comunità per la presenza importante che è in questa zona, in questo territorio. E auguro a tutti voi una Pasqua vera, autentica e felice. Grazie.
Grazie a voi, pace e bene a tutti e buona Pasqua.
E noi ci risentiamo martedì prossimo alla stessa ora sulle stesse onde di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.